se io diventasse la peccatrice più grande che c'è mai esistita in questo mondo, non esiterei un istante a gettarmi nelle braccia del mio padre. E sono sicuro che egli mi accoglierebbe. Ecco, un'intuizione veramente evangelica che corrisponde alla parabola del figlio prodigo. È il padre che aspetta. Sì, quella va a casa perché non ha più niente. Ma il padre, il desiderio del padre di avere il figlio, di riavere il figlio, è antecedente al pentimento. Il padre non gli lascia neppure esprimere il pentimento. Gli getta le braccia al collo, dà ordine che sia vestito, che sia fatto il banchetto, eccetera. E leggi 8:31 seguenti.
Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica, condannerà. Cristo Gesù, che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Proprio come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore.
Ecco, terminiamo la nostra meditazione con questo testo che io non ho davanti, di cui vi dico il senso. I predicatori degli esercizi sogliono usare di questo testo alla roccia, nel senso di dire: chi ci separerà dall'amore di Cristo o dall'amore di Dio? Io sono così fondato nell'amore di Dio. Io lo amo talmente il figlio, che né la morte, né questo, né quello, nulla mi potrà separare dall'amore di Dio. Nella persecuzione, nella fame, nel rimanere senza niente, nulla mi separerà dall'amore. Il senso è alla rovescia. Ci potrà capitare tutto nella vita, ma l'amore con cui Dio in Gesù Cristo ci lega a sé non potrà mai venir meno. È dall'altra parte che non avviene la separazione. È Dio che non ci lascia andare, è Dio che non ci abbandona noi stessi, è Gesù Cristo che ci stringe nell'abbraccio della sua crocifissione. È per questo che noi siamo sicuri. Se Dio è dalla nostra parte, chi sarà contro di noi? Si domanda appunto San Paolo. Dio è dalla nostra parte. Dio sta dalla nostra parte. Oggi si dice che Dio sta dalla parte dei poveri, non dei ricchi, dalla parte della sinistra invece che a destra, eccetera. Dio sta dalla nostra parte, che siamo tutti poverelli. specialmente se fossimo ricchi. Ecco, terminiamo con questa ultima certezza, che è la certezza più bella. Sant'Agostino dice, adesso il mio Monsignore non so cosa mi dirà, Sant'Agostino dice: ama e fa ciò che vuoi. E io vi dico: fate tutto quello che volete, che intanto il Dio vi vuol bene. Ma che bello! Alla parola del Signore di prendere radici nel nostro cuore per il ministero del Vescovo, che si esercita particolarmente in questo momento dell'azione liturgica e della parola che abbiamo celebrato insieme. Scegliamo il brano di San Paolo a quelli di Corinto, perché ci dà modo di iniziare un discorso sulla comunità cristiana. Vedete qual è il linguaggio di San Paolo: realista e nello stesso tempo duro e chiaro. È realista. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi, e questo lo credo, e questo avviene perché siamo creature umane, non dobbiamo turbarci delle divisioni, perché è idilliaco, è fantastico immaginare che ci sia un gruppo di persone, anche di persone che hanno scelto liberamente un tipo di vita in comune, e pensare che ci debba essere sempre armonia, unità di vedute, concordia nei progetti, uniformità nei sentimenti. Questo è la conseguenza del peccato, che nella misura in cui ci separa da Dio, ci separa gli uni dagli altri. E il peccato lo portiamo in noi stessi. A Gerusalemme, questo non c'entra con la Bibbia, c'è una comunità italiana di suore dell'Immacolata, di Ivrea, e anni addietro hanno posto sopra la loro casa il titolo della loro congregazione, ma l'hanno espressa, hanno dovuto esprimerla in lingua araba, e gli arabi leggevano e ridevano, perché nel significato letterale del loro linguaggio risultava: suore concepite senza peccato. Per cui hanno tolto l'iscrizione e sono rimaste quello che sono, tutte le suore di questo mondo e tutti gli uomini e le donne di questo mondo. Ma quello che è significativo è il fatto che San Paolo dica: quando dunque vi radunate insieme, dal momento che ci sono divisioni tra di voi, il vostro non è più un mangiare la cena del Signore. Ecco, qui li pone con durezza, si potrebbe dire, senza mezzi termini, dice loro: voi vi illudete di mangiare la cena del Signore. A parte il fatto che gli uni vanno e hanno già cenato a casa loro e mortificano quelli che non hanno niente da mangiare, gli uni sono ubriachi, gli altri sono affamati, eccetera, quello è un particolare, ma ciò che a Paolo interessa è questo fatto, il fatto che ci siano delle divisioni. Se ci sono delle divisioni, la vostra non è una celebrazione della cena del Signore. Direte, e allora? E allora, una cosa molto rassicurante, una cosa molto normale, la cena del Signore è il Signore che ci viene incontro per riconciliarci. Le vere comunità sono quelle nelle quali vige il principio costante del bisogno della riconciliazione vicendevole e quotidiana. Il principio costante della riconciliazione vicendevole e quotidiana. Questo non è scritto da nessuna parte, però è scritto qui. È scritto negli impegni della fede, è scritto nel segno indelebile del battesimo, è scritto in quell'altro segno indelebile della crescita. La comunità cristiana, la comunità ecclesiale, qualsiasi tipo di comunità ecclesiale, deve avere coscienza di essere una comunità che deve riconciliarsi continuamente. Il giorno in cui cessa di impegnarsi in questo sforzo di riconciliazione vicendevole, cessa di essere una comunità cristiana. Potrà essere devota, potrà essere osservante, potrà essere santa, ma non la è, non è cristiana, perché i cristiani sono coloro che sono stati riconciliati nel sangue di nostro Signore Gesù Cristo e che hanno bisogno continuamente di essere riconciliati con Dio e fra di loro. Perciò anche qui è normale, ma è normale che ci sia la coscienza del bisogno della riconciliazione. È normale che ci sia lo sforzo per la riconciliazione. E nella celebrazione della cena del Signore noi troviamo il modello e la sorgente della riconciliazione. Pensate che dinanzi a questa constatazione Paolo inserisce il suo racconto dell'ultima cena. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Vedete dov'è la sorgente della alleanza, dell'amicizia, del patto che ci lega con Dio e tra di noi, dei rapporti che Dio ha voluto stabilire con noi, che sono rapporti di amicizia e che generano rapporti di amicizia con i nostri fratelli, è il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E noi, celebrando l'Eucaristia, facciamo memoria di questa nuova alleanza. Fare memoria, nel senso biblico, ha questo significato di ricordare un fatto accaduto, ma non soltanto con la memoria, anche con la memoria della nostra mente, perché è un fatto vero, un fatto accaduto, ma soprattutto con la memoria della fede, per cui sappiamo che quel fatto è attuato, quel fatto è per noi, quel fatto, quel gesto è stato compiuto per noi. È stato compiuto per noi che lo celebriamo in questo momento. La stessa celebrazione è rendere presente attraverso quei segni che portano la garanzia della fedeltà di nostro Signore Gesù Cristo, che Gesù è in mezzo a noi a spezzare il pane, a offrirci il calice della nuova alleanza. Quindi noi siamo dinanzi al modello della convivenza cristiana. Gesù poco prima aveva detto: in questo conosceranno che siete miei discepoli, se vi vorrete bene gli uni gli altri. Vi do un comandamento nuovo: amatevi come io vi ho amato. Ma non ci dà soltanto dei comandamenti Gesù, ci dà la forza, modello e sorgente, ci dà la forza, ci dà l'energia, perché noi facciamo memoria del Signore e ci mettiamo in grado di annunziarlo. La morte del Signore, il significato della morte del Signore. Nell'espressione dell'amore, vicendevole, amatevi come io vi ho amato. Egli ci ha amato donando se stesso a ciascheduno di noi. Noi dobbiamo amarci donando noi stessi a tutti, a ciascheduno dei membri di quelle comunità a cui apparteniamo, perché la nostra donazione sia concreta. Il Signore che ci viene incontro per farci comunicare al suo corpo e al suo sangue è questa forza che supera i nostri egoismi, che supera il nostro peccato, che ci mette in grazia di Dio, cioè in amicizia con Dio e con i fratelli e con le sorelle.